Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club. Come al solito avremo un paio di ospiti durante la giornata che ci porteranno in paesi lontani quest'oggi, quindi fra un attimo avremo il primo ospite. Primo posto che andremo a visitare con i racconti di un nostro ascoltatore è la Guyana francese. Do il buongiorno a Carlo Brandini. Carlo, ci sei?
Sì, buongiorno.
Carlo, aspetta perché non ti sento, è successo qualcosa per cui non riesco a sentirti. Vediamo un po', vediamo un po' se ti sento. Vabbè, no, rimani là. Vediamo se c'è, ci sei Carlo?
Sì.
Eccolo lì. Scusa, non lo so come mai non ti sentivamo. Guyana francese, innanzitutto un posto non comune per un viaggio, non è mai venuto fuori fra le richieste dei nostri ascoltatori. Come mai hai scelto di andare in Guyana, Carlo?
Ecco, allora occorre fare una precisazione. Questo visita, diciamo, è venuta durante un periodo che ho trascorso in barca a vela. Si decise alla fine degli anni 80, inizio anni 90, di fare questo famoso viaggio con il nostro veliero. Si attraversò l'oceano, appunto, e arrivavamo in Brasile. E poi, risalendo la costa brasiliana, arrivavamo appunto in Guyana, e lì c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un forte contatto con la natura, soprattutto perché secondo me la Guyana è proprio dove c'è appunto la Cayenne, no? La storia di Papillon, eccetera eccetera, che è veramente un posto in cui la giungla regna sovrana. E c'ho questo ricordo di, particolarmente, di due avventure. Una si fece appunto lungo il fiume Maroni, che è quello dove sfocia appunto la città di Cayenne, la capitale. Rientriamo nella giungla fino a raggiungere una casetta dove rimanevamo.
Quindi siete risaliti con la barca? Quindi.
No, con una canoa.
Con una canoa, perché lì c'è il problema di pescaggio, sì. Immagino, quindi la barca, esatto. Aveva con la deriva, poteva avere dei problemi.
Esatto. E tutto perché si viene a conoscenza di un ragazzo vietnamita, che il governo vietnamita, avendo facendo in Vietnam durante il periodo della guerra, furono trasferiti appunto in Guyana, e non era nel suo ambiente, perché il clima equatoriale, gli animali, era un cacciatore, e mi portò anche a caccia di notte.
Carlo, quanti anni avevi?
Circa 30, 31, 32.
31, 32 erano gli anni 70, hai detto?
80.
Gli anni 80.
E quindi fu un'avventura molto bella, perché rimanevo in questa capanna a dormire sulle amache, e io facevo esattamente quello che faceva lui, visto che era nel suo ambiente, si faceva il bagno in questi torrentelli color Coca-Cola, no? Classici,
sì.
Il tannino delle piante, no? E seguivo lui, diceva, si va a caccia di notte. Io lo seguivo, insomma, stavo un po' così.
Ma a caccia con che cosa? Quali erano le armi, Carlo?
Un fucile, lui c'era un fucile. E appunto rimanevo qualche giorno, ma fa conto si navigò tutta la notte, con un faro davanti. E stava una cosa molto emozionante, anche un po' spaventosa per un europeo che non è abituato a quelle situazioni.
Cosa ti ha fatto più paura, Carlo?
Dunque, rimanere fermo, aspettare Philippe, che era il ragazzo vietnamita, mi disse: aspettami qua, faccio un giro, vado a vedere un po' se trovo qualche animale, no? Così, uccelli, eccetera.
Quindi nella giungla. Nella giungla di notte, con i rumori della giungla notturna.
I rumori della giungla, animali, insomma, ragni. Poi lì c'è veramente una fauna pazzesca. Ci sono scarabei giganti, ci sono i negozi a Cayenne che vendono ogni sorta di bestiacce, per me, insomma, ragnoni enormi, cose di questo tipo.
E tu eri già passato da questo mercato, e quindi le avevi viste, sapevi che in giro quella notte.
Sì, c'erano... però diciamo, ho seguito il mio amico, che fra l'altro è un gran bravo ragazzo, molto esperto di giungla, e mi sono fidato di lui, diciamo, ecco. E quindi
ha preso qualcosa durante la caccia, questo per la cosa?
Sì, ha preso dei tucani, che poi furono.
No, messi, i tucani sono bellissimi.
Lo so, però.
Ma che ne avete fatto voi? Avete mangiato questi tucani?
Sì. Era una questione di sopravvivenza.
Sicuramente sei l'unica persona che io conosco che abbia mangiato un tucano.
Infatti, è piuttosto una cosa inconsueta, sì. Era molto bravo lui a fare queste cose, insomma.
Questa è la prima avventura.
Esatto.
Poi c'è
Ecco, poi un'altra cosa molto bella, noi c'è un pick up, no? Avendo una fattoria, questo pick up, e ci disse: guarda, al confine col Suriname, appunto, che subito a nord, sì, rispetto alla Guyana, c'è San Lorenzo Maroni, si chiama il fiume Maroni che divide la Guyana da Suriname.
Sì, sto seguendo su Google Map, ecco, sto guardando, sto vedendo il fumo, quindi consiglio ai nostri ascoltatori, se hanno un computer davanti, di seguire sul computer i viaggi. L'abbiamo attraversato questo fiume?
Abbiamo attraversato il fiume e siamo entrati in Suriname, tra l'altro senza grossi problemi di dogana, perché io non ricordo nemmeno che ci fossero, diciamo, dei posti di blocco o roba del genere. E lì nelle vicinanze, appunto, c'era questa spiaggia, una spiaggia, e all'ora del tramonto si vede arrivare queste enormi tartarughe con uno scudo, diciamo, di un paio di metri.
Accidenti.
Proprio le classiche tartarughe giganti.
Ma tartarughe di terra, quindi, non...
No, venivano dal mare.
Tartarughe di mare, testuggini marine.
Testuggini marine, sì, ora c'è un nome scientifico.
E arrivano queste tartarughe dal mare.
Arrivano le tartarughe e vanno sulla spiaggia con molta fatica, respiravano proprio affannosamente, con una testa grossa, più di un umano, per dire, insomma, veramente enorme, no? Poi le pinne posteriori, con molta calma, scavavano una buchetta nella sabbia di mezzo metro, piano piano, e poi hanno deposto le uova. E hanno riuso tutto per bene e se ne sono tornati in mare. Tutto questo presidiato da un team di volontari, penso, di Greenpeace, che tenevano d'occhio la situazione, non ci fosse qualche persona che potesse creare problemi.
Dare fastidio.
Sai,
Carlo, fermiamoci un attimo, poi ti faccio qualche altra domanda sul viaggio. Rimani a telefono.
Bene. Ok.
Allora, Carlo, sì, cosa ti ha lasciato questo viaggio quando sei rientrato? Che impressioni, quali valutazioni, come ti ha arricchito questo incredibile viaggio che hai fatto?
Sì, in effetti è stato un momento della vita importante, perché sono stato via dall'Italia più di un anno e quindi, diciamo, ho imparato un po' di spagnolo che non sapevo, anche francese, e quindi niente, è stata un'esperienza, diciamo, di una sorta di aspettativa dal lavoro che poi ho ripreso, naturalmente, essendo ancora giovane età. È stato bello più che altro anche la traversata dell'oceano, vivere l'oceano. Abbiamo trovato delle balene vicino a noi, degli strani uccelli che la sera si riposavano alla prua della barca, si mettevano lì, nessuno, anche se tu andavi a dargli un colpo alla mano, assolutamente non volevano andarsene. Quindi, di mentre noi siamo là, punto e basta. Tutte le, cioè, un senso di ghisa dell'oceano che non avrei mai pensato nei 19 giorni di traversata ci sono voluti dalle isole di Capo Verde fino a Salvador Bahia in Brasile. L'idea iniziale era di andare ai Caraibi, poi alle Canarie, a Tenerife si incontrò un amico, un altro veneto bellista, ci disse: ma andiamo insieme in Brasile? E allora si disse: andiamo in Brasile. È stata una cosa molto libera, ecco, è stato molto bello. Ho imparato a conoscere il mare, amarlo, a rispettarlo, e ho visto tanti posti strani, particolari, che normalmente nei viaggi non si trovano. Insomma, anche se in Guyana c'è un volo diretto dalla Francia, che almeno ai tempi sono stato io, tutte le settimane portava diciamo persone avanti e indietro. E poi c'è la sede, la base spaziale di Kourou, dove lanciano tutti i missili Ariane, no?
Ma questa è un'altra storia, Carlo, ne parliamo un'altra volta. Grazie per la tua testimonianza, buona domenica.
Anche a voi, saluto a tutti e soprattutto gli amici di Western Dream.
Okay.
Abbiamo ancora un grande rapporto d'amicizia, e a tutti gli amici di Altro Radio, ovviamente.
Grazie Carlo.
Quindi grazie a te e a presto.
A presto, ciao.
Ciao Jimmy, salve a tutti.
Shiver in the dark, it's raining in the park. In the meantime, turn on the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double balls. Feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, I hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns are blowing that sound. Way on down south. Way on down south. South London town.
In un altro fronte. Ecco, allora sentiamo Eric Salerno.
Naturalmente noi stiamo facendo la trasmissione dei viaggi, ma sapete che la situazione internazionale è diventata gravissima, quindi c'è in contemporanea uno speciale di Radio Popolare che sto monitorando, quindi di tanto in tanto vediamo se c'è qualche cosa, qualche aggiornamento. Allora, cercherò di fare anche la prossima intervista per quanto riguarda i viaggi, e naturalmente poi durante la conduzione avremo modo di seguire di più le notizie. Sentiamo un po' cosa dice Radio Popolare.
È una frase che ha un senso oppure no?
Beh, nella sua testa forse sì, lui sostiene, e questo forse bisognerebbe dargli ragione, che tolto la questione nucleare dal problema, il resto è un rapporto tra una superpotenza che sono gli Stati Uniti e una potenza regionale importantissima, sia sul piano politico ma sul piano soprattutto economico, importante, e dice: cerchiamo di risolvere i nostri problemi con una trattativa. Pensiamo al al futuro. Come dire, in qualche modo chiediamo la resa dell'Iran rispetto a quello che era il suo progetto di prima. Bisogna anche ricordare che anche se diciamo Israele è stato è il piccolo Satana, e gli Stati Uniti sono grande Satana per gli iraniani a livello politico, a livello del regime attuale. Per cui dal suo punto di vista dice, abbiamo mostrato che abbiamo tolto soprattutto dal tavolo la questione nucleare, perché adesso, per adesso sicuramente non potete andare avanti a spaventarci. E questo per cui cerchiamo di pensare al futuro, a un futuro, voglio dire, migliore per il Medio Oriente e per tutta la regione, che è importante all'interno della sua politica nei confronti non soltanto di Israele, ma soprattutto direi dei paesi petroliferi della regione, del mondo arabo, anche nel mondo arabo intendo soprattutto i paesi del Golfo, i paesi petroliferi che sono l'Arabia Saudita, gli Emirati e in questo caso anche l'Iran, dove ci sono alcune delle strutture più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il petrolio.
E dopo la
passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
Ma ti ricordi quell'estate in Grecia e l'on the road in Sud America? Amico mio, sarai tu il bastone della mia vecchiaia?
No, anche da vecchio il tuo bastone. Io me ne andrò al mare. Tu fai come me, contatta Generali.
Scegli per una lunga vita la polizza di Generali, che protegge con una rendita a vita la tua autonomia e quella di chi ami. Contatta subito un agente. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 23 giugno, Walter Veltroni in Le emozioni che abbiamo vissuto, con Gabriele Rossi al pianoforte. Giovedì 26, Dario Vergassola e David Riondino leggono e raccontano l'Iliade. E lunedì 30 giugno, il grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Easy Jazz. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Nuove ricerche sulla filosofia italiana. Dal giornale critico della filosofia italiana alla crisi di una tradizione. Ne discuteranno Michele Ciliberto, Simonetta Bassi, Massimo Ferrari, Emanuele Agazzani e Jonathan Salina. Lunedì 23 giugno 2025 alle 15 a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Info insr@iris-firenze.org.
Controradio.
Torniamo a sentire cosa sta succedendo nello speciale di Radio Popolare per qualche minuto, vediamo se c'è qualche aggiornamento.
No, ma significa un intervento più vicino alla guerra, al vicino, con gli aerei americani che sono lì, che intervengono comunque. Ci sono, credo, 3 flotte di portaerei in giro, tra 2 nel Mediterraneo e 1 nel Golfo Persico. La guerra potrebbe andare avanti ancora per settimane se non si trova una soluzione, e il compromesso io credo che comunque ci vorrà qualche giorno prima di arrivarci.
Quindi questo è Eric Salerno, intervistato da Alessandro Principe. Buongiorno Farian Sabai.
Buongiorno a tutti.
Allora, Farian ci sta aiutando in queste ore a valutare, considerare, cercare di capire che cosa può succedere a Teheran. Una prima cosa, Farian, il governo iraniano ha promesso e sta attuando una reazione all'attacco americano, le città israeliane sono state colpite. Allora ti chiedo, l'Iran ha la forza, la capacità militare per mettere in atto una rappresaglia colpendo anche eventualmente siti e interessi americani nell'area?
Roberto, una domanda complicata perché non abbiamo dati puntuali sulle riserve effettive dell'Iran di missili a lungo raggio in grado di colpire Israele. Il dato di fatto è che l'Iran in queste ore non sta colpendo le basi americane nella regione, anche perché l'Iran non può permettersi di aprire un confronto diretto con i paesi arabi a maggioranza sunnita della regione, perché sono quei paesi che ospitano le basi americane con cui di fatto la diplomazia di Teheran ha tessuto dei rapporti migliori negli ultimi tempi. I missili iraniani stanno cadendo su Israele, si prevedono anche ulteriori bombardamenti di Israele sull'Iran, perché il presidente israeliano Herzog si è pronunciato in questo senso. La TV iraniana ha reso noto che sono 30 i missili iraniani a lungo raggio lanciati sullo Stato ebraico. È difficile fare previsioni in questo momento, potrebbe succedere il tutto, l'Iran potrebbe chiudere lo stretto di Hormuz, i suoi alleati yemeniti, gli Houthi potrebbero attaccare le navi cargo, le navi militari e anche le petroliere in transito nel Mar Rosso, ma è molto difficile fare previsioni, anche perché in Iran l'ultima parola spetta sempre comunque al leader supremo. Ma nella giornata di ieri l'Ayatollah Ali Khamenei era irreperibile, lo cercavano il presidente Pezeshkian, il ministro degli esteri Araghchi, quindi è una situazione in cui sembra quasi esserci un voto di potere in Iran, perché appunto è il leader supremo che dovrebbe apparire, ma pare che si sia nascosto in un bunker, perché esatto, per molto probabile che c'erano gli israeliani, sarebbe la ciliegina sulla torta, insomma, quello dopo.
Senti, Farian, un'altra cosa. Allora, sappiamo, a proposito appunto tra l'altro dell'assassinio di Khamenei, uno degli obiettivi sicuramente di Israele ma anche di settori importanti della politica americana era quello di un regime change, cioè di un cambio di regime a Teheran. Ecco, secondo te a questo punto c'è un rischio di stabilità interna per l'Iran?
Allora, ho sentito l'intervista ad Eric Salerno, sono d'accordo con Eric, nel senso che le bombe di Israele, dell'America sull'Iran molto probabilmente hanno già alienato l'opinione pubblica iraniana, ed è un dato di fatto, nel senso che anche nei giorni scorsi ho sentito amici, parenti, conoscenti a Teheran e anche i dissidenti, i figli di dissidenti in realtà che sono rimasti in Iran, non sono d'accordo con questa modalità di cambio di regime. Ovviamente la Repubblica Islamica è in grandi difficoltà oggettive, ha tentato la via diplomatica invano. Berlino esorta in questo momento Teheran a riprendere i colloqui con gli Stati Uniti, ma accordo su che cosa, visto che l'accordo doveva essere sul nucleare, certo. Il nucleare iraniano è stato smantellato. Credo che un rovesciamento dall'interno sia improbabile, nel senso che la società civile non è in grado di rovesciare la leadership, non è una leadership armata, se non con l'eccezione dei monarchici e molto di più ancora con l'eccezione dei mojahedin del popolo, ma non è da escludere purtroppo un colpo di stato di Pasdaran che metterebbero a margine la leadership religiosa. In questo momento per gli iraniani in Iran la priorità è la sopravvivenza, e appunto detto questo, i bombardamenti sull'Iran stanno dando avvio a un ennesimo giro di vite, e una presunta spia di Israele è stata condannata a morte dalla magistratura di Teheran proprio stamattina.
Grazie a Farian Sabai.
Grazie, ci sentiamo dopo.
Ciao, ciao Farian.
Ciao, ciao.
Stay in silence while they take the lives of our brothers and sisters and partner. We will not turn a blind eye to the murder with no repercussions. Oh no, we will not. Now we will not live on our knees. We will die on our feet. This ain't no lie that I speak. All you youngins are here.
Approfittiamo del break musicale di Radio Popolare per cercare di completare anche la nostra trasmissione dei viaggi. Buongiorno Lorenza Ciacci, viaggiatrice di Controradio, ma grande viaggiatrice in generale.
Abbastanza, ma è quanto vorrei, però
è un po' la nostra generazione viaggiare, i cosiddetti baby boomers, no? Viaggiare era una priorità, conoscere il mondo, forse le generazioni successive hanno un po' perso questa esigenza, o perlomeno forse ce l'hanno un po' di meno, ma per quanto riguarda noi viaggiare era quasi lo scopo della vita quando è possibile, naturalmente. È così, Lorenzo?
Sono d'accordo. Sono d'accordo. Io infatti ho cercato di, diciamo, dato quello come priorità anche rispetto al lavoro, nel senso che comunque tutti i momenti ho sempre usato tutte le ferie per viaggiare, quindi da quando ho cominciato a lavorare per i soldi ho cominciato a viaggiare. Questo è un grande arricchimento che ho trovato e continuo a trovare anche ora, insomma.
Parlaci un po' dell'Argentina. Ora in realtà noi stiamo, questo era un po' promozionale perché stiamo organizzando il viaggio in Argentina a dicembre, in realtà il viaggio in Argentina è sold out, quindi stiamo aprendo una lista di attesa. Vale la pena andare così lontano, e poi è un viaggio importante, vale la pena per andare a vedere l'Argentina secondo te, Lorenzo?
Certo, vale la pena vedere tutto. L'Argentina è un posto bellissimo. Io ho avuto la fortuna di andarci nel 99, quindi ancora prima della grande crisi dell'Argentina. Avevo degli amici che lavoravano a Buenos Aires, alla scuola italiana, e quindi potevo usufruire della loro ospitalità, per cui io andai a Buenos Aires in agosto, quindi in altro periodo rispetto all'estate in cui andate voi, perché in agosto lì è freddo, diciamo, un freddo sostenibile, no? Niente di che. Anche perché i miei amici mi avevano consigliato di prendere lì dei pacchetti e spostarmi da lì, perché lì era bassa stagione, in poche parole. Mm-hmm. E quindi andando in Argentina io poi non sono potuta andare a Bariloche, non ho visto la parte lì, ma sono stata a Valdés, sono stata a Iguazú e la provincia di Misiones, e poi ho preso un altro pacchetto per Salta, Cumamarca e la zona della tabletta di Pittor verso la Bolivia, insomma. Queste sono state le tre puntate che io ho fatto, poi il resto l'ho passato a Buenos Aires, una delle città più belle che io abbia mai visto, insomma, assolutamente meravigliosa.
Ecco, su questo non sei la prima che mi dice questa, che fa questa dichiarazione. Perché? Cosa c'è di particolare a Buenos Aires che la fa così, che la mette fra le città più belle del mondo?
L'atmosfera, no? Cioè, questa, allora, io ora parlo del 99, quindi sono già tanti anni. Allora c'era un po' questo, per me, dico forse per tanti di noi, insomma, questo ricordo, no? Anche di tutta l'epoca dei desaparecidos, quindi c'era questo tour un po' turistico, ma con i miei amici mi hanno portato a vedere dove era il garage Olimpo, dove erano le varie stazioni di polizia, la Plaza de Mayo, dove ancora c'erano le madri e le nonne di Plaza de Mayo, perché là ancora tutti i giovedì manifestavano. E quindi prendere parte a questo, a questa cosa per me era storia, no? In qualche momento era la nostra storia, insomma, quella che ci aveva, che ci portavamo dentro agli anni 70, era una cosa bellissima. In più Buenos Aires c'ha tutti questi bar bellissimi, c'è San Telmo dove ballano il tango, c'è questa atmosfera di tanghero, ci sono dei quartieri bellissimi. Poi ho visto che comunque andate a Caminito,
il Perito, insomma, Moreno,
il Caminito è la zona lì.
Ah sì, stai parlando di Buenos Aires.
Solo di Buenos Aires,
sì.
E quindi, insomma, girando e abitando a Buenos Aires con degli amici che abitavano lì, è chiaro che ti permette anche di andare in locali, in posti, e avere tempo per goderti un po' la città, perché la città è enorme, quindi, insomma, non è così banale vederla, perché è tanto 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 grande. C'ha 13 milioni di abitanti all'epoca, aveva, quindi sta da dimensioni importanti, ecco.
Ti lascio andare perché stiamo seguendo anche lo speciale di Radio Popolare, quindi
lo sto sentendo.
L'ultima cosa, no? Noi prima si viaggiava come viaggiavi tu, no? Si viaggiava praticamente quasi o con pochissime risorse economiche, sfruttando amici e altre, diciamo, soluzioni poco convenzionali, no? Cioè, si girava in autostop, si prendevano i treni,
le tende,
i sacchi a pelo, addirittura si dormiva veramente nei giardini delle case, nei sacchi a pelo. E poi a un certo punto abbiamo raggiunto una certa età, tutto ciò non è possibile e ora viaggiare costa un sacco di soldi, però la voglia di viaggiare non è andata via, e quindi che si fa?
E quindi cerchiamo di viaggiare lo stesso, e poi chiaramente c'è chi può più e chi può un po' di meno, dovremmo cercare di fare dei viaggi, questo forse anche per conto radio, no? Dei viaggi a portata di tutti, cioè forse un viaggio all'anno più importante e gli altri dei viaggi più sostenibili per tutti.
Bene, allora ti lascio andare, ricordo che l'Argentina è sold out, ma prossima settimana partono le registrazioni per un altro viaggio in Algeria. Abbiamo già fatto due viaggi in Algeria, questo è dal 10 al 20 ottobre, è un itinerario diverso, quindi quelli che ci sono già stati in realtà potrebbero tornare. È un altro paese bellissimo. Tu sei stato in Algeria?
Sì, sono stato l'anno scorso.
Sei stato l'anno scorso con noi praticamente.
Sì.
Vale la pena anche l'Algeria. Poi l'Algeria è molto.
Certo. No, anche l'Algeria è molto bella, sì.
Ed è più alla portata di molte più
diciamo
persone.
Di posti non da vedere ce ne sono pochi.
Ce ne sono pochi.
Viaggi non mi hanno soddisfatto, ne ricordo proprio pochissimi.
Allora,
quelli ho fatto.
E con questa tua frase di posti da non vedere nel mondo ce ne sono pochi. Io ti ringrazio, mi riconnetto a Radio Popolare per vedere un po' se ci aggiornano su questo tragico sviluppo della guerra Iran. Grazie Lorenzo, buona giornata.
Buona giornata.
E a questo punto, sostenuti da questo patriottismo che gli osservatori più attenti rilevano in Iran. Quindi qui ci siamo, ovviamente a me tornano le memorie, abbiamo queste cose le abbiamo già viste, queste dinamiche, io a me torna feroce la memoria proprio caldissima presente della guerra contro l'Iraq nel 2003, con le stesse illusioni, finirà tutto, non vogliamo una guerra lunga, non vogliamo non vogliamo impegnarci nel lungo periodo, andrà tutto bene, andrà tutto breve. E di fatto che cosa sono le opzioni iraniane? Direi che l'opzione è quella che è stata più vincente, e cioè la guerriglia, il terrorismo, gli attentati. Questo è. Io vi ricordo che in Iraq, dopo addirittura la caduta e la morte di Saddam Hussein pochi mesi dopo, si scatenò un terrorismo e una guerriglia che produsse centinaia di migliaia di morti, paralizzò il paese per 10 anni e soprattutto produsse ISIS, produsse lo Stato Islamico, quindi di male in peggio. Io più che pensare allo stretto di Hormuz e a tutte queste cose, io penso al terrorismo, penso alla guerriglia, anche perché questo viene detto da tutti, uno dei più attenti osservatori è Vali Nasr, l'esperto di origine iraniana americano, che tra l'altro ha appena scritto adesso un lungo libro proprio sull'Iran, il quale dice chiaramente quello che pensiamo tutti: per cambiare il regime, per cambiare davvero le cose, l'equilibrio delle forze in Iraq, in Iran, bisogna boots on the ground, bisogna andare con i soldati. Chi li mette? Gli israeliani? Gli americani? Se no è guerra a oltranza, bombardamenti, bombe, con il regime nascosto che manda le sue unità, ma anche senza missili, bastano kamikaze. Io vi ricordo che gli attentati suicidi di massa cominciarono dagli sciiti in Libano, in Israele, negli anni 90, negli anni 80, cioè dopo l'invasione israeliana del Libano. Gli sciiti hanno questa cultura degli attentati suicidi, e questi li possiamo vedere nelle basi in Iraq, li possiamo vedere addirittura negli Stati Uniti, li possiamo vedere contro le loro ambasciate in Europa. Cioè si apre tutta una fase di incertezza dovuta proprio a questo attacco americano che sinceramente non mi aspettavo. Io non credevo che Trump avrebbe compiuto una mossa del genere, anche perché il suo elettorato non lo vuole, cioè MAGA, quelli che hanno votato là non vuole un impegno americano di lungo periodo.
Adesso poi appunto c'era questa dichiarazione di Steve Bannon, no? Che dice alla fine sì, noi odiamo, we hate la possibilità della guerra, però alla fine ci riallineeremo. Tra l'altro Lorenzo, per seguire l'analogia che facevi tu, no, poco fa con l'Iraq, oltre 20 anni fa, c'è un'altra analogia possibile, cioè lì era almeno pubblicamente, iniziata con Colin Powell che va al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dice abbiamo le prove delle armi di distruzione di massa, i PowerPoint, abbiamo le prove che quelli di Al-Qaeda si sono andati ad addestrarsi in Iraq, e anche qui in qualche modo c'è un tema di intelligence e allora fu manipolata ovviamente l'intelligence, e anche qui c'è un tema di intelligence interno poi agli Stati Uniti, cioè anche qui Trump ha detto non me ne frega niente sostanzialmente di quello che dice la National Intelligence, di quello che dice Tulsi Gabbard e la direttrice e noi andiamo in guerra, quindi come dire c'è un'altra analogia da questo punto di vista
totale, non volevo fare troppo il dotto, ma se tu tocchi uno dei temi cruciali, l'abbiamo poi sbugiardato tutti, la famosa teoria delle armi non convenzionali in mano a Saddam Hussein si rivelarono un totale falso. Per il caso dell'Iran la cosa è simile ma anche diversa, perché l'Iran invece ha un programma nucleare, noi sappiamo che c'è questo programma nucleare, gli iraniani specialmente nel primo tempo hanno dichiarato come fine della Repubblica Islamica di Iran, Israele, e comunque sia c'è un programma nucleare. Ma attenzione, su questo veramente noi non è per fare il grillo parlante, però dobbiamo guardare le cose con calma nel loro dipanare. Allora, nel 2015 ci fu l'accordo voluto da Barack Obama, l'Iran era pronto a bloccare completamente il programma nucleare, a usare il nucleare solo per scopi civili, con una presenza della IAEA, dell'Agenzia per l'Energia Atomica, sul campo, che diceva negli anni seguenti che effettivamente l'Iran l'aveva rispettato. Allora fu Benjamin Netanyahu, ancora anche allora premier, che convinse Trump nel suo nuovo mandato a boicottare l'accordo, a rompere l'accordo. Quindi l'Iran era pronto a accettare un controllo, era pronto a non fare l'atomica, e fu allora Netanyahu e Trump a fermarlo. Adesso la IAEA si è contraddetta, in un primo tempo ha detto gli iraniani sono arrivati al 60%, erano anni che non andavano così avanti senza dirci nulla, poi avete visto Grossi che l'altro giorno ha detto no, ma effettivamente nulla prova che gli iraniani, certo, quello che tu dici è un'analogia con 23 anni fa. Ma soprattutto non occorre andare lontano, Trump credeva nell'opzione diplomatica fino a che Netanyahu non l'ha convinto con i fatti sul terreno. Qui che cosa manca? Manca quello che dobbiamo essere tutti preoccupatissimi, manca l'ONU non ha nessuna forza per bloccare tutto quello che sta avvenendo, manca l'Europa. L'incontro l'altro giorno a Ginevra è stato terribile, è stato fallimentare. Abbiamo visto al G7 come Trump ha snobbato Zelensky, l'Europa, eccetera. E c'è un pericolo, io continuo a dirlo, guardate, no, a questo punto non è di poco conto. C'è un rischio che le forze del mondo, non a questo punto non arabo, perché voi sapete che l'Iran non è arabo, ma il mondo islamico per la prima volta ancora più del 48, perché nel 48 voi sapete che la Turchia, l'Iran erano legati agli americani, non erano anti-israeliani, ma questa volta che ci sia un serrare le fila nel mondo islamico, che vuol dire l'Iran, l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Giordania, i paesi del Golfo, che non vogliono un Israele così super forte, così vittorioso, così destabilizzante, talmente forte che può intervenire in Libano e distruggere Hezbollah, cambiare il regime in Iran, perché noi sappiamo, in Siria, scusate, perché noi sappiamo che la caduta di Assad è anche stata il risultato, la conseguenza dell'attacco in Libano. Cambiare, intervenire, distruggere.
Scusami,
l'Iran.
Ti interrompo proprio.
Solo l'ultimo tassello. A questo punto si potrebbe rompere, e questo è grandissimo rischio, quello che è stata la formula vincente della pace, o comunque della pacificazione, della moderazione in Medio Oriente dal 78-79 in poi, e cioè gli accordi di Camp David. Perché se a un certo punto il mondo islamico decide che Israele è un pericolo per tutti, perché un Israele così forte, sostenuto da un presidente così, come dire, collerico, non coerente, così, questo è un rischio enorme, a cui si aggiunge il fatto che Putin possa dire: ma scusate, se gli americani fanno quello che fanno in Iran, perché noi non possiamo prenderci tutta l'Ucraina, come ha ripetuto ieri che l'Ucraina è loro?
Allora, in parte hai già risposto, perché, come dire, adesso noi siamo tutti concentrati, l'attacco degli Stati Uniti, Trump, l'Iran, il bullo, dovete stare attenti e tutto quanto, però poi alla fine c'è un tema, mi pare, che forse anche ci facevi riferimento tu, il tema più importante, cioè come Netanyahu e il suo governo in qualche modo emergano con una forza, con una capacità di imporre la propria linea, la propria strategia a tutta l'area e alla Casa Bianca, perché insomma poi adesso Trump ha cercato anche di appropriarsi, no, di questa operazione militare, però è ovvio che, come dire, è stato un po' a rimorchio. Ecco, il tema della potenza a questo punto, che Israele dimostra potenza militare, potenza diplomatica, politica, potenza strategica, no?
Certo, certo, e allora a questo punto torniamo al tema base, che è il conflitto israelo-palestinese. Se Netanyahu si è comportato, il suo governo, il suo esercito, si sta comportando in modo criminale con i palestinesi, quello che succede a Gaza è innominabile, ancora nelle ultime 48 ore si parla di oltre 200 morti, ma scherziamo, questi centri di distribuzione del cibo arbitrariamente costruiti dagli israeliani con i contractor americani non sono altro che delle trappole dove questi poveracci vanno correndo, ovviamente si accalcano, ovviamente c'è caos, li uccidono a sangue freddo, gli sparano contro, li mitragliano, ci sono decine di morti, di testimonianze di medici, c'è la nostra collega Manotti che ha parlato oggi, credo che esca un'intervista con un chirurgo inglese che racconta cose terrificanti. Allora, se questo regime, questo governo israeliano sta compiendo crimini di questo genere, bene, io non mi fido di quello che farà in Iran, perché sono le stesse persone, sono le stesse forze. E quindi è un problema, questo è un grave problema, e ci riporta alla questione numero uno di tutto questo, che è la questione israelo-palestinese, perché questo governo israeliano, messianico, fanatico, vuole annettersi tutta la Cisgiordania e tutta Gaza. Noi in questo momento siamo tutti attirati da quello che succede con l'Iran, ma anche il problema dell'Iran è in qualche modo collegato con Gerusalemme, Gerusalemme Est, l'Aqsa, la Cisgiordania, Gaza. Io sono convinto che se ci fosse un processo di pace, ci fosse un processo di riconoscimento reciproco, come avveniva nei primi anni 90 con il processo di Oslo, eccetera, tra Israele e palestinesi, anche la questione iraniana avrebbe molto meno peso e non ci sarebbe questa guerra, l'Iran avrebbe molto meno appeal, non avrebbe motivo di sostenere, infatti la grande paura degli estremisti di Hezbollah era che ci fosse l'accordo di pace con Arafat, con l'OLP nel 93, perché gli toglieva forza, gli toglieva legittimità. Il fatto è che questo governo israeliano nega quella soluzione e si sta posizionando, ve lo dico, ve lo ripeto, per espellere, per uccidere, massacrare, non vogliamo chiamarlo genocidio, ma chiamiamolo come volete, chiamiamolo sterminio di massa, non mi importa come viene definito, ma comunque sia,
pulizia etnica.
Stanno sterminando tutta questa povera gente, stanno rendendo impossibile la vita in Cisgiordania, minacceranno a un certo punto anche lo status, lo hanno già fatto, degli arabi, dei 2 milioni e 200.000, 300.000 arabi, sì, israeliani in Israele, con l'idea di rendere una popolazione etnicamente coerente, senza troppi arabi, senza troppi musulmani, questo è quello che sta capitando, e questo è recipe for disaster, come si dice, perché non è possibile, perché questo loro cercano di fare, e questo attacco con l'Iran fa parte di tutto questo processo.
Grazie a Lorenzo Cremonesi, grazie, ciao, grazie ancora per tutto, grazie.
Adottare misure urgenti.
Ecco, in questo momento è in corso la conferenza stampa di Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, dice l'aggressione statunitense è una violazione della libertà dell'Iran.
L'umanità è andata molto avanti e non può permettere che un bullo non rispetti il diritto di tutti. La Repubblica Islamica dell'Iran esorta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a convocare una riunione di urgenza per condannare in maniera chiara l'aggressione da parte degli Stati Uniti contro l'Iran e a far sì che l'amministrazione di Washington risponda della sua violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale.
Ecco, questo Abbas Araghchi. Nelle prossime, insomma, adesso andremo avanti ancora sicuramente con l'informazione sull'attacco americano. Per il momento io ho finito, un saluto da Roberto Festa, ciao.